Torniamo al nostro caso. Il mondo sarebbe bello se non ci fossero gli invidiosi, e Mario è un invidioso, è studente di matematica, chiede di ottenere la stessa provvidenza. Giustamente, cioè, ma perché fisica sì, matematica no? Siamo in quattro gatti in entrambe le facoltà, quindi io vado allo sportello dell'università e chiedo di avere questa provvidenza. Naturalmente l'università non può dargliela perché deve applicare la legge c'è scritto studenti iscritti a fisica. Va al TAR, dove si impugnano tutti gli atti amministrativi, impugna il diniego e chiede di sollevare la questione della giustificità della legge nella parte in cui non si applica il suo caso. E qui arriviamo al classico giudizio. Questo è un esempio che mi sono inventato. Va bene, non commentiamo, ma la struttura di questo giudizio è tipica. Non dico un bravo avvocato, ma anche un mediocre avvocato deve saperla fare questa cosa. Nel senso, tu vai al giudice e gli dici, i casi sono due, caro giudice. O tu mi interpreti la legge nel senso che si scrive fisica, però in realtà è tutte le facoltà scientifiche con pochi iscritti. E allora in via interpretativa tu annulli il diniego dell'università e riconosci il mio diritto. E questa è la via più semplice. Ti chiedo di fare uno sforzo interpretativo. C'è una chiara discriminazione tra gli studenti, quindi una violazione della Costituzione. Io ti chiedo di fare quello che dice sempre la Corte Costituzionale, fare un'interpretazione adeguatrice, un'interpretazione conforme alla Costituzione. Se il giudice è abbastanza serio, gli dice, caro, tu non mi stai chiedendo di fare un'interpretazione, mi stai dicendo di cambiare la disposizione. La disposizione dice, studenti iscritti in facoltà di fisica e non ci sono spazi interpretativi. Però siccome il sospetto che ci sia una discriminazione tra gli studenti della facoltà e quelli di facoltà con le stesse condizioni, io sollevo la questione alla Corte. Cosa fa la Corte? La Corte valuta se dal punto di vista della ratio legis l'esclusione degli studenti come Mario sia ragionevole o meno. Nel primo caso rimane una sentenza additiva di accoglimento, nella seconda rigetta la questione. Vedete, qui la ratio legis è il cerchio di Ottone, nel senso che il punto prospettico da cui valutare ciò che è uguale e ciò che è diverso non è un punto di prospettico che appartiene al mondo naturale, è un punto prospettico che sta all'interno della legge. Che cosa voleva fare il legislatore? Il legislatore voleva premiare e favorire le iscrizioni in facoltà scientifica con pochi iscritti. Se questa è la ratio legis, io da questo punto guardo alla legge, è il mio punto prospettico, e vedo se il disegno mi torna, se il soffitto mi torna. Se cioè è ragionevole, ecco la parola chiave, se è ragionevole, limitare queste provvidenze agli studenti della sola facoltà di fisica, o questa vada estesa anche alla facoltà di matematica. Questo è il problema del giudizio di eguaglianza. Come vedete, è assolutamente centrale per capire questo problema la nozione di punto di prospettiva, come per capire l'affresco di Andrea Pozzo. È il punto in cui tu valuti, è la base su cui tu valuti se la categoria, la classificazione disegnata dalla legge è quella che invece viene avanzata dall'ordinanza di remissione, siano distinguibili o meno. Se vi sia un motivo ragionevole per mantenere due regimi separati, diversi, oppure se invece sia ragionevole che il regime sia unico. Nel primo caso ci sarà una sentenza di rigetto perché non ci sono ragionevoli motivi di assimilare le due categorie, nella seconda vi sarà una sentenza di accoglimento di tipo additivo, nel senso che il giudice indica il verso della dizione, questione di legittimità della legge nella parte in cui la norma non si applica agli studenti di matematica. Con ciò indica il verso dell'addizione. La Corte ricostruisce la ratio legis, quindi il senso della legge, il principio che la legge vuole affermare, lo scopo a cui la legge vuole arrivare, assume quello come punto prospettico e guarda alla situazione presentata dal ricorrente. Vedete che qui c'è un tertium comparationis, il principio di uguaglianza, che è una parola tecnica. Il giudice deve sempre indicare il tertium comparationis, cioè qual è il termine di confronto. Il termine di confronto è la provvidenza per gli studenti di fisica. E il paragone è con la situazione degli studenti di matematica. È ragionevole? Non ragionevole. Come fai a decidere una cosa del genere? Assumendo il punto di vista del legislatore. Capite che questo giudizio è un giudizio che presenta una certa artificiosità, una certa, come dire, inconsistenza, però è un giudizio che è potentissimo ed è praticamente alla base del 90% delle sentenze della Corte. La Corte, su questo triangolo della ragionevolezza, vedete il triangolo della ragionevolezza, ci lavora un sacco, ed è il motivo per cui la Corte emana un sacco di sentenze additive. Cioè, man mano che uno affronta una fattispecie nuova e chiede di avere la stessa disciplina del tertium comparationis della legge impugnata, la Corte allarga la fattispecie a cui si applica la legge stessa. E questo può essere un processo infinito. È un processo infinito per un semplice motivo: che le leggi sono sempre tendenzialmente, anzi qualcuno direbbe obbligatoriamente, perché c'è il primo comma dell'articolo 3, sono di principio generali astratte, guardano alla normalità dei casi, disciplinano ciò che plerunque accidit, id quod plerunque accidit, un'espressione che trovate sempre nella giurisprudenza della Corte. Ciò che di solito avviene viene fotografato dalla fattispecie legislativa. La vita è un casino. E di conseguenza, mentre la legge guarda all'ortodossia, la vita contempla un sacco di ipotesi laterali che non stanno nella via maestra, in ciò che giornalmente succede, stanno ai bordi. E ogni volta che c'è un caso non normale, non della normalità dei casi, che non rientra nella metà dei casi, si crea un problema di compatibilità della legge con quel caso, perché quel caso viene escluso dalla disciplina generale. La disciplina generale è che gli studenti paghino le tasse, più o meno, e c'è una via mirata dal legislatore che punta a premiare la facoltà di fisica. Ci sono casi particolari di altre facoltà con pochissimi studenti che però rientrano nella stessa strategia di favorire gli studi scientifici poco frequentati. Su questo discorso la Corte viene sfidata, viene chiamata. Vi facevo l'esempio qualche settimana fa dei permessi di allattamento, che è un esempio banalissimo ma più che evidente, no? La via maestra, quello che plerunque accidit, è che la mamma col pancione vada in ospedale, scodelli un bambino urlante e gli si gonfino gli appositi strumenti di alimentazione che si chiamano seno e che la madre allatti. Questa è la via normale. E la legge su questa normalità dei casi impianta una disciplina che consente alla madre di stare a casa ad allattare. dal lavoro. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? È la provvidenza che tocca la donna perché ha ceduto ai lusinghi del serpente, ha mangiato la mela, partorire con dolore, anche se la Bibbia non dice con dolore, questa è una versione cattolica della Bibbia, la pazienza. Bene, nessuno si lamenta di questa disciplina, perché è la normalità dei casi. Però ci sono dei casi che non sono ortodossi, ma sono paradossi. Beh, la lingua è meravigliosa, no? Non stanno nella via dritta, nell'ortodossia. Stanno fuori, sono paradossi, sono casi che sfidano l'ortodossia. Tipico è l'adozione. L'adozione non stimola il seno della madre e la madre può avere delle malattie, la madre può essere morta facendo i corni, la madre può essere in carcere. Per ognuno di questi casi c'è un giudice che di fronte a Mario, che nel frattempo è diventato padre, sfida la legge, mostrando il verso della dizione, cioè richiede di dichiarare illegittima la legge nella parte in cui non prevede che sia il padre invece della madre a stare a casa a allattare il bambino. E ogni volta la Corte arriva con una sentenza additiva che fotografa esattamente il verso indicato dal giudice, dichiara illegittima la legge nella parte in cui. Questo è un gioco infinito, che non ha fine, per semplice fatto che i casi della vita sono infiniti. Vi è chiaro tutto questo discorso? È abbastanza da macellaio, come ve l'ho spiegato. Da parte, in punta di penna non si capisce niente, invece forse così qualcosa vi si comunica. Ma quello che mi premeva soprattutto comunicarvi era la frequenza altissima che hanno questo tipo di casi, questo tipo di appelli al principio di eguaglianza, questo tipo di applicazione del giudizio della ragionevolezza. Qui i vecchi giuristi restavano sbigottiti, dicevano: ma qui la Corte non sta interpretando la Costituzione, non sta facendo un lavoro da giudice. A parte che non è solo la Corte italiana, ma tutti i giudici del mondo che lo fanno. L'obiezione è semplicemente che le persone invecchiano. Non capiscono problemi nuovi. Questi sono problemi nuovi che sono dati da un meccanismo che esiste da una cinquantina d'anni, che si chiama Corte Costituzionale, che prima non esisteva in Italia, in Europa, e da una legislazione che è sempre meno una legislazione che dice tutti sono uguali davanti alla legge, ma crea una serie di categorie, per cui ci sono leggi che fotografano fattispecie ristrette. E questo perché c'è il principio di eguaglianza sostanziale, che dà allo Stato la possibilità di perseguire obiettivi particolari con leggi particolari, leggi di settore. Noi siamo strapieni di leggi di settore, ma anche le leggi più generali poi presentano lo stesso rischio, perché il principio di eguaglianza, come ci ha insegnato Aristotele, non dice soltanto che situazioni uguali vanno trattate in maniera uguale, ma ci dice anche che situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa. Per cui tu non puoi applicare la dura lex a tutti, no? Questa cosa che c'era scritto in tutti i vecchi manuali, che anche fuori i manuali, dura lex, sed lex. Bella, eh? Come dire, ti acchiappi la legge, sono cavoli tuoi. Questo è un principio che non regge più in un sistema dove le leggi possono essere impugnate di fronte a un giudice. Non regge più perché la legge, se è troppo dura, vuol dire che è una legge illegittima. È una legge che non è abbastanza è corrispondente alle esigenze della società. Il principio per cui un reato deve essere punito con una pena sempre uguale è una legge stupida, anzi è una legge legittima. La Corte ha sempre detto: tu devi lasciare al giudice la possibilità di valutare nell'applicazione della legge le circostanze, la gravità del reato, perché rubare ai correntisti di una banca non è lo stesso che rubare una mela al mercato, sempre furto è, però la gravità dell'azione è diversa, e quindi questa aderenza della legge applicata alla diversità dei casi è un'esigenza tipica di ogni sistema giuridico. Che il giudice applichi diversamente la legge a seconda della sua valutazione della gravità del caso è considerato normale. Ma se la legge ti impedisce di essere come dire, flessibile nella sua applicazione, allora l'illegittimità è della legge. Ci sono delle leggi che sono illegittime perché non sono sufficientemente applicabili ai casi. Questo ci porta a un... Dove siamo? Qui? A un discorso molto, molto, molto vicino a quello del principio di eguaglianza, che è il discorso sul bilanciamento dei diritti, che è l'anima dei diritti. Come vedremo, anche questo discorso si basa sulla ragionevolezza. E ci stacchiamo dal principio di eguaglianza, dall'articolo 3, e riprendiamo un discorso che avevo anticipato l'altra settimana introducendo questo modulone, che è il bilanciamento dei diritti. Il principio è che nessun diritto nasce illimitato. Non esistono diritti assoluti. Devo spiegarvi perché? Così è. Non siamo in un stato teocratico, non c'è il bene assoluto e il male assoluto, non c'è neanche una gerarchia dei diritti. La Corte Costituzionale tedesca negli anni 50 provò a mettere in ordine gerarchico i diritti e fu un fallimento perché non... La cosa non regge. Qual è il sommo bene per l'uomo? Sono ben cavoli suoi qual è il sommo bene per l'uomo, dipende dall'uomo. Per alcuni il sommo bene è l'amore di Dio e per altri è un altro tipo di amore. Non vado a qualificare che tipo di amore. Sono cavoli suoi. Noi siamo ugualmente liberi di valutare le cose. Ma a parte questo, non ci sono sommi beni per il semplice fatto che qualsiasi sommo bene può essere improvvisamente cedevole di fronte a cose diverse, quantomeno altri sommi beni. Tipico è il diritto alla vita, no? Uno dice, tanto mettiamo da parte la vita, sulla vita non si discute. Sulla vita non si discute fino a un certo punto, perché sulla vita non si discute, innanzitutto si discute se il male è un'altra vita. La legittima difesa è il classico caso in cui la vita è fronteggiata, il diritto alla vita è fronteggiata da un altro diritto alla vita. Mi entra uno in casa con una pistola, mi punta la pistola, io ho una pistola e gli punto la pistola e a quel punto una delle due vite cede. Se cede la mia, proprietario di casa, è rapinato, quello va in carcere. Se invece io vinco, gli sparo prima io, tutti mi dicono bravo, 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 anzi il felpato mi fa un articolo sul giornale dicendo quello sì che è un imbardo. Perché ho difesa. Dov'è il diritto alla vita? Allora, questo è un caso, come dire, paradossale sembrerebbe, ma non è paradossale, ma è un caso limite. Però se voi vedete tutta la sequenza scoprirete che la cosa è molto più complicata. Le automobili girano per la strada, sono un pericolo per la vita, sia perché ogni tanto sbandano e buttano sotto qualcuno, perché ogni tanto c'è qualcuno che è ubriaco, allucinato, fa devastazioni, ma anche perché inquinano. Il particolato delle macchine mi uccide. Allora, non è minacciato il mio diritto alla vita della circolazione stradale? E dalle centrali nucleari è minacciato, e dalle centrali non nucleari ma inquinanti, e da tutti coloro che producono sostanze tossiche non è inquinato, non è limitato il mio diritto alla vita. Il rischio della mia vita non è la mia vita. Se la mia vita è il sommo bene, allora il rischio della mia vita non deve essere tollerato. Eppure non funziona così. Allora noi potremmo dire o che questa società è ingiusta perché non ci riconosce il nostro diritto fondamentale alla vita, e poi facciamo e ci mettiamo a meditare, oppure dobbiamo trovare uno schema giuridico che faccia funzionare tutto questo. E lo schema giuridico è il bilanciamento dei diritti. Io ho preso il diritto alla vita, ma potrei prendere quello che è considerato la pietra miliare della democrazia, che è la libertà di espressione del pensiero. È la base della democrazia. Non esistono sistemi democratici che non abbiano un pieno riconoscimento della libertà di espressione del pensiero. Benissimo. Però noi sappiamo, abbiamo parlato tante volte, che il pensiero non è affatto totalmente libero. Ci sono dei controinteressi che sono la dignità, eccetera. Ogni diritto è sovrapposto da interessi concorrenti, e queste lezioni di oggi, domani, dopodomani, su questa concorrenza voglio insistere, porterò casi e ne discuteremo. Ma questa concorrenza è un problema generale, e soprattutto è un problema. Cioè, fino a che punto noi possiamo tollerare che un diritto abbia una sua, come dire, cedimento, una sfumatura, perda di tutela perché affiora un altro interesse? È un discorso difficile. Vi porto un piccolo esempio per capire come funzionano queste cose, che non sarà Andrea Pozzi, ma è giucost.org. Andiamo a prenderci una, non ho sbagliato di scrivere. Porto un caso che non è che sia particolarmente significativo, ma abbastanza chiaro. 2005, la sentenza è 425. Qual è il caso? Il caso è il caso delicato. Bambino adottivo che diventa grande, a sua volta diventa genitore, appena vede la sua pupetta dice: e la mia mamma qual è? Allora va all'anagrafe e dice: io voglio sapere chi, da chi discendo, cioè chi è la mia vera madre, del padre. Il problema è che la legge lo vieta. C'è una legge che vieta al figlio adottivo di fare indagini, soprattutto di avere i risultati di queste indagini, sulla sua discendenza. Ed è interessante perché qua ci sono due argomenti a confronto: il principio di uguaglianza e il bilanciamento dei diritti. La violazione dell'articolo 3 cost, vediamo se riesco a ingrandire, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione è dedotta sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione. La legge consente alla donna di vietare che sia comunicato al figlio la discendenza. Se invece il figlio e i genitori non dicono nulla, oppure il figlio sia stato dichiarato adottabile perché i genitori erano un po' scassati, questa regola non si applica. Allora, l'orfanello, che non è orfanello, l'adottato, impugna la legge per violazione del principio di eguaglianza, dicendo: si discriminano due fattispecie, quella del figlio la cui madre ha detto non comunicate la discendenza, dal figlio della madre che invece non ha fatto dichiarazione. Il remittente ritiene ragionevole la scelta legislativa di vietare il primo l'accesso all'informazione sulle proprie origini e consentirla invece al secondo, mentre l'equilibrio dell'adottato e quello dei genitori adottivi può essere esposto nell'ultimo caso ad insidie maggiori che nel primo, nel quale il genitore biologico a distanza di anni potrebbe aver elaborato la condotta passata. Cosa vuol dire? Che magari sapere che la mamma faceva un certo mestiere e che papà si drogava può essere un'informazione che magari il figlio non fa tanto comodo, mentre la madre che ha dichiarato all'inizio, appena nato il bambino, di non voler comunicare i suoi dati, magari nel frattempo ha cambiato idea. La censura è infondata perché la diversità di disciplina fra le due ipotesi non è ingiustificata. Solo la prima, infatti, non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale tra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale rispetto della sua volontà di anonimato. Ecco il conflitto. Qui addirittura è un conflitto che tocca i rapporti tra madre e figlio. Beh, per esempio anche nell'aborto, no? Qui la madre dice: io non voglio rilevare i dati, che si comunicano i dati, il figlio ha il diritto, l'interesse a sapere di chi è figlio. La spiegazione del perché la Corte giunge a questa conclusione, per cui fa prevalere il diritto della madre su quello del figlio, sta in un punto precedente. La violazione dell'articolo 2 della Costituzione, diritti fondamentali, è prospettata dal rimettente sotto il profilo che la norma impugnata farebbe prevalere in ogni caso l'interesse della madre naturale all'animato sul diritto inviolabile del figlio all'identità personale. Vedete, qui abbiamo da un lato un'eccezione basata sul principio di eguaglianza, a seconda che la madre abbia dichiarato, non abbia dichiarato di non voler rilevare i suoi dati, cambia la posizione del figlio. Violazione del principio di eguaglianza, supposto. Dall'altro abbiamo un bilanciamento dei diritti, in quanto viene ritenuto, viene denunciato, la prevalenza assoluta dell'interesse della madre naturale su quello del figlio. Censurando particolarmente tale assolutezza, dura lex sed lex, l'assolutezza della legge vuol dire l'assolutezza di un diritto, e qui si attacca la legge perché è troppo dura, perché protegge troppo inflessibilmente il diritto della madre. Il rimettente chiede alla Corte una sentenza additiva che dichiari la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ove la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata, non condiziona il divieto per l'adottato di accedere all'informazione sulle origini alla previa verifica da parte del giudice dell'attuale persistenza di quella volontà. Vedete? Si chiede una sentenza additiva e si indica il verso. È già costruita il dispositivo della sentenza. Se la Corte decidesse che c'ha ragione, basterebbe fare un copia e incolla e dire: per questi motivi la Corte dichiara illegittima la legge nella parte in cui, eccetera, nella parte in cui non si consente al giudice di valutare se la madre oggi ha ancora la volontà di non rivelare i propri dati al figlio. Tutto è bloccato al momento della nascita del figlio. Allora la madre ha dichiarato, a questo punto si cancellano i dati e il figlio non può avere accesso anche se magari la madre ha cambiato opinione. La tesi infondata è, vi prego di guardare la spiegazione. La norma impugnata mira, vuol dire allo scopo, alla ratio, questa è la ratio legis, a tutelare la gestante che in situazioni difficili abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita. In tal modo, da un lato, intende da un lato assicurare che il parto avvenga in condizione ottimale, sia per la madre che per il figlio, e dall'altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi. È il problema che noi vediamo una volta alla settimana quando trovano qualche bambino lasciato in un cassonetto. E ogni volta la televisione, la stampa dice: ah, questo probabilmente è figlio di una emigrata recente che non sa che la legislazione italiana le consente di avere un figlio nell'anonimato. Perché lasciarlo nel cassonetto? Perché non lo puoi mantenere, non vuoi che si sappia. Bene, sappi che tu puoi andare in una clinica pubblica, in un ospedale pubblico, partorire. E questo garantisce al bambino di nascere, a te di salvarti la vita perché magari hai corso qualche piccolo rischio, e mantenere anche l'anonimato. Questa è la ratio legis. Questa è la ratio legis ed è il punto prospettico da cui la Corte poi guarda il problema sollevato di questa pretesa anche discriminazione. L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria, bla bla bla. Per cui la giustificazione della norma, che non è una norma così facilmente digeribile, perché secondo me il figlio c'ha anche un po' di ragione, no? Dice: vabbè, senti, io capisco che nel momento in cui sono nato mia madre non mi voleva tra i piedi, non voleva che sapesse che aveva avuto un figlio probabilmente illegittimo o magari era sposata e il marito non lo sapeva, insomma sono vicende complicate della vita. Siamo sicuramente di fronte a casi paradossali, cioè che stanno fuori dalla ortodossia, dalla via maestra di ciò che normalmente accade. Però perché non consentire a un certo punto il figlio di andare al giudice e dire: scusa, ricostruisci chi era mia madre, telefonale, domandale se mi vuole vedere. Qui il legislatore ha deciso di bloccare, saturare il canale di comunicazione, e questo è un modo per incentivare in qualche modo, incentivare forse anche la parola giusta, il fatto di far emergere il parto. Tu fai emergere il parto se garantisci il totale anonimato della madre. Questa è la giustificazione che ha dato la Corte. Io ve la porto non perché sia un esempio così indiscutibile, anzi, tutto discutibile, ma perché vi dà l'idea di come le cose che vi ho spiegato in astratto siano concretamente applicate in concreto. Questo è un esempio normale del modo di giudicare della Corte. Allora, noi abbiamo situazioni di conflitto tra diritti e diritti concorrenti. Qui vi ho messo alcuni casi abbastanza tipici, poi lo vedremo un po' più in là con una serie di esempi, no? Conflitti tra un diritto e un altro diritto, libertà di stampa e privacy, tipico. La sentenza Google che obbliga Google e altri browser e produttori di servizi telematici a garantire il diritto all'oblio, per cui uno può fare richiesta di vedere e cancellare i dati che riguardano il proprio passato, che è una cosa che nasce da qualche problema, no? Nel senso che forse sto pomeriggio eleggono Augusto Barbera alla Corte Costituzionale, lui avrebbe l'interesse che gli vedessi cancellare tutta una serie di cose passate sulla stampa in cui lui veniva indicato come un possibile corruttore nei meccanismi dei concorsi universitari. Non ha mai avuto neanche una comunicazione giudiziaria né niente, non ha mai avuto tantomeno condanne, mai istruito un processo, lui dice a un certo punto basta. Avete dato la notizia sul giornale di una conversazione telefonica che non costituiva reato perché nessuno ha perseguito reato e che era nell'ambito di una serie di articoli scandalistici e che riguardavano la mia persona, ho il diritto che queste cose vengano cancellate. È una cosa che chiunque può avere un interesse in questo senso. Bene, nel momento in cui tu premi il diritto di privacy, per cui la tutela della riservatezza dei dati della persona, stai limitando la libertà di stampa, stai togliendo spazio all'informazione. Se io dopo cerco Barbera, concorsi, indagini, in Google non mi trovo più la notizia che mi interessa, che magari mi interessava per motivi di ricerca o perché volevo telefonargli e prenderlo in giro. E questo è tipico, no? La fotografia del paparazzo che fotografa la velina in spiaggia col calciatore, ammettendo che questo interessi qualcuno, evidentemente sì, perché questi giornali vengono venduti, chi, come, perché, questi sono i giornali, novella 6000, e sono foto carpite nell'intimità e sono violazione della privacy. E ogni volta portano processi, questioni delicate, magari la velina non aspettava altro di essere fotografata per andare sulla copertina e così tutti quanti parlano di lei, mai visto quella. Insomma, i conflitti tra questi diritti sono classici, normali, come anche sono classici i conflitti tra diritti di prestazione e bilancio. Me ne ha parlato Chiara Bergonzini l'altra settimana, c'è ormai un filone complicatissimo, delicatissimo su questo profilo, ma questo è un rapporto abbastanza classico, no? Quando c'è una prestazione pubblica di qualsiasi tipo c'è un costo, questo costo è messo sulle spalle della finanza pubblica, cioè delle nostre tasse. Per diminuire questo costo, la moda, anzi l'Europa, dice dovete privatizzare i servizi, dovete metterli sul mercato perché la mano invisibile del mercato ve li fa funzionare a meraviglia, tutto funziona meglio, vi aprono anche un bel call center in cui se il servizio non funziona potete telefonare, poi se vuoi protestare premi il pulsante 1, se vuoi protestare per i ritardi il 2, se vuoi protestare per i ritardi sopra l'ora premi 3 e dopo un po' di tic-tic casca la linea. Ma l'idea di privatizzare è proprio l'idea di diminuire la pressione sul bilancio. C'è un fenomeno enorme su questo conflitto. Quiete pubblica propaganda elettorale è anche questo un caso storico, no? La campagna elettorale che disturba la gente, non solo la campagna elettorale, ma tutta una serie di espressioni. Voi montate su un treno e trovate il cretino col telefono che deve comunicare ad un diverso vagone i suoi problemi con la fidanzata o col suo datore di lavoro o col suo amico di merende, e passa tutto il treno parlando, che poi si è alzata e dice scusi. E quello gli guarda come se fosse un fascista che limita la sua libertà di espressione. Sono conflitti tipici questi nella gestione dei diritti, no? Aree di conflitto perenne. Lo sbirro della libertà di riunione, questo è l'altro conflitto tipico, no? L'ordine pubblico, che cosa sia l'ordine pubblico non si sa, anzi è un problema, vedremo di parlarne più specificamente, ma tendenzialmente tutti sappiamo che cos'è, è la polizia, no? Le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono quelle che tutelano l'ordine pubblico. Tutelano l'ordine pubblico per che cosa? Per difendere i nostri diritti, certo, ma anche per limitare i nostri diritti. La naturale libertà di iniziativa economica del ladro si scontra con la naturale con il diritto di proprietà del proprietario. Allora, il ladro può essere un po' meno eclatante, mettiamo che sia una banca che vende titoli spazzature. Perché come sono complesse queste matasse di diritti, sono tutte proprio delle matasse, no? Questa cosa delle banche, per esempio, è una bella matassa, perché tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Perché io vado in banca, la prima cosa che fa il nuovo direttore di banca, me lo fa ogni volta, cambio di continuo, e fa: ah, professore, perché non facciamo una chiacchierata su come lui potrebbe investire i suoi risparmi? E io dico: guardi, io non voglio avere risparmi e soprattutto non li voglio investire. E sa perché? Perché? Perché siete ladri. Strutturalmente ladri. Cioè non è per colpa vostra, è che sono abbastanza scafato per aver sgamato il gioco. Non è che io vado lì e dico: quanto mi offre per se io investo 10.000 euro, quanto mi offre l'interesse? Beh, certo, noi potremmo aggiungere l'1,2, ma che cosa me ne faccio io di 1,2% di interesse? Nulla. Su 10.000 euro vuol dire che avrò 100 euro. Di cosa stiamo parlando? 100 euro faccio prima guadagnarli che perdere tempo a discutere con lei, abbia pazienza. Allora potremmo andare su qualcosa che rende di più. Nah. Perché se vado oltre il 3% so che rischio. E rischiare giocando con la banca è come rischiare al casino tenuto della mafia. Non vinci mai, no? È ovvio, sono le cose evidenti. Per cui dovresti passare la tua vita seguendo il tuo investimento. Perché è così. C'è un mio collega che si è in questa facoltà, che è bravissimo, pezzi della sua giornata lo impiega a giocare in borsa. Forse lo Stato lo paga per altre cose, ma lasciamo perdere. Ma è un lavoro quello. Appena ti distrai, arriva la mano invisibile che riregola il mercato. No, no, non è così. Dopodiché è chiaro che il vecchietto che va là e dicono: sa, possiamo investire sui fondi delle banche del Siria, diamo il 18%. E lui ci casca. Bene, poveretto. Ogni giorno salza un cucco, beato chi se lo cucca, si dice dalle mie parti, no? È il capitalismo, cara, funziona così, come dire, non c'è nulla di male. Insomma, se tu lasci 100 euro sul tavolo e vai via, poi torni e poi dirà: ah, che sfiga, scemo tu. Però, capite, questo è un problema di grande complicazione, quando poi li porti davanti al giudice, perché questa cosa per cui noi dovremmo essere felici che lo Stato intervenga a salvare gli azionisti o gli obbligazionisti tipo A o B, eccetera, delle banche in crisi, è un'altra cosa che non va bene, perché lo Stato siamo noi. Capite? Gli interessi che si giocano in queste piccole partite quotidiane, per cui uno si alza e dice: scusa, ma perché le mie tasse dovrebbero andare a soddisfare la pretesa di uno che ha fatto un'operazione bancaria sbagliata? Ma hanno tutti ragione. Come era un bellissimo libro di Paolo Sorrentino che vi consiglio di leggere, hanno tutti ragione, il suo titolo, un libro meraviglioso. Ve lo consiglio proprio. Ciao, a domani.